Buonasera a tutte e a tutti, possiamo iniziare questa commissione 3. Oggi è mercoledì 3 aprile 2024, sono le 18.40. Alla presenza dei commissari Bellentani, Acquaviva, Temellini, Roncarati, Bianconi e Sardone. Possiamo iniziare questa commissione che prevede un solo punto, piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, PAESC, dell'Unione dei Comuni del Sorbara. Approvazione. Abbiamo con noi presentare il punto l'assessore Testoni, l'architetto Marino, l'ingegner Stagni e l'ingegner Santini, che saluto. E possiamo iniziare con la presentazione del punto. Grazie.
Okay. Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Elena Santini di AES e insieme ai miei colleghi abbiamo elaborato in questo anno più o meno, anno e mezzo, il PAESC, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima dell'Unione del Sorbara, e di cui il Comune di Castelfranco fa parte. E l'Unione del Sorbara ha scelto di aderire appunto alla campagna del Patto dei Sindaci che si attua con l'elaborazione e l'approvazione del PAESC e in maniera congiunta. Quindi ha deciso di realizzare un solo piano con dei dati aggregati, un obiettivo comune e delle azioni condivise. Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa europea che è nata nel 2008 sulla spinta degli impegni del Protocollo di Kyoto e ha lo scopo di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 in atmosfera. Ed è mirata agli enti locali, quindi gli enti locali sono invitati ad aderire di tutta Europa e ora anche del mondo, sono invitati ad aderire a questa campagna, appunto elaborando il proprio PAESC, il proprio piano, con azioni per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, quindi mitigare le emissioni di CO2 in atmosfera e allo stesso tempo adattarsi e diventare più resilienti alle azioni dei cambiamenti climatici in atto. E oggi l'obiettivo di riduzione con orizzonte temporale al 2030 è la riduzione del 55% dei gas a effetto serra, in particolare della CO2, appunto attraverso azioni concrete da realizzarsi a livello locale. Un ulteriore obiettivo che è ancora da quantificare e la strategia di calcolo è ancora in fase di sviluppo è il raggiungimento della cosiddetta neutralità carbonica al 2050. Quindi i firmatari di questo patto condividono la stessa visione, ossia accelerare la decarbonizzazione dei territori e allo stesso tempo adattarsi appunto ai cambiamenti climatici e contrastare anche la povertà energetica, quindi garantiranno l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini un'energia sicura, sostenibile e accessibile. Questi sono alcuni numeri della Covenant Community, quindi tutta la comunità del Patto dei Sindaci in Europa e in Italia, e aggiornati all'ultimo anno. È una campagna che ha preso molto piede anche appunto nel nostro paese e moltissimi comuni hanno aderito e stanno pian piano elaborando e approvando i propri piani. Appunto, come dicevo, il nuovo obiettivo è il meno 55% di la riduzione di tonnellate di CO2 al 2030. Invece, quando il patto di sindaci è nato, l'obiettivo era inferiore, era del 20% al 2020, poi si è evoluto al meno 40% ed è tuttora l'obiettivo minimo. E, successivamente, quindi nella parte blu, diciamo il secondo step è stata l'introduzione della parte di adattamento ai cambiamenti climatici, che nel vecchio piano, il PAES, senza la C finale, non c'era, non era prevista anche la parte di adattamento, ma c'era soltanto la parte di mitigazione e quindi la decarbonizzazione. Il PAESC è quindi un potente strumento per elaborare strategie territoriali a livello locale per accelerare la transizione energetica e racchiude moltissime azioni, moltissime politiche, moltissimi piani, e come ad esempio i progetti previsti finanziati dal PNRR l'adesione anche a diversi bandi europei, nazionali, regionali e così via. E quindi si fa il PAESC soprattutto per dare risposta concreta agli effetti tangibili dei cambiamenti climatici e per contrastare anche l'aumento di emissioni di CO2 in atmosfera. L'Unione del Sorbara aveva un PAES, quindi un vecchio piano, che è stato approvato nel 2015 e come baseline, quindi come anno di riferimento per il calcolo delle emissioni, dell'inventario, era il 1998. E nel 2022 l'Unione del Sorbara ha aderito alla nuova parte, insomma alla nuova forma del patto dei sindaci per la redazione anche della parte di un nuovo piano, quindi del nuovo piano PAESC, introducendo anche la parte di adattamento ai cambiamenti climatici. E è iniziato tutto compilando dei questionari che la Regione ha fornito. E quindi è stato iniziato il lavoro di raccolta dei dati con tutti quanti i comuni e il questionario è servito anche per ottenere il finanziamento previsto dal bando della regione che sostiene appunto i comuni che vogliono realizzare e elaborare il proprio piano. E l'approvazione del PAESC per l'Unione del Sorbara è prevista come scadenza al 10 giugno 2024. Il PAESC quindi si può vedere, la sua struttura può essere vista in maniera verticale o in maniera orizzontale. In maniera orizzontale si vede la parte in alto di questo cerchio e la parte 1 e la parte 2 che sono l'inventario delle emissioni e l'analisi dei rischi climatici e delle vulnerabilità. Queste due parti costituiscono la parte diciamo conoscitiva, quindi sono stati raccolti numerosi dati, numerose informazioni per quanto riguarda l'inventario. Sono stati raccolti dati da ARPA e da Inrete, dai distributori e direttamente dall'amministrazione comunale, quindi si fa l'analisi dei consumi energetici divisi per settori e si convertono attraverso dei fattori emissioni dati dalle linee guida europee in emissioni di CO2. L'altra parte, quella verde, è la parte di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi è stata fatta un'analisi delle vulnerabilità del territorio, utilizzando i dati di ARPAE, dell'Atlante climatico regionale, i dati dell'allerta meteo ad esempio anche all'interno ci sono alcune informazioni prese dal piano di protezione civile e da altre fonti, insomma. E invece la parte inferiore del cerchio è la parte di azione, quindi la parte più concreta, più attuativa, dove sono state racchiuse tutte le azioni di mitigazione, quindi quelle che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. Queste sono state quantificate e calcolate, quindi è stata fatta una quantificazione della riduzione. E la parte delle azioni di adattamento, con tutte quelle azioni che riguardano ad esempio l'aggiornamento del piano della protezione civile, la sensibilizzazione della cittadinanza e i progetti con le scuole attraverso il CEAS, tutti gli interventi fatti di bonifica sui fiumi, sui corsi d'acqua e altre cose che contribuiscono appunto a rendere il territorio resiliente nei confronti dei rischi climatici a cui è soggetto. A differenza di quelle di mitigazione, le azioni di adattamento sono soltanto descritte in maniera qualitativa, quindi non sono ancora state quantificate attraverso appositi indicatori, diciamo. E attraverso la stima della riduzione delle emissioni attraverso le azioni indicate e descritte nel PAESC, l'Unione del Sorbara arriva a un obiettivo di riduzione del meno 52,4% al 2030. Questo valore è da riferirsi al 1998 come inizio, diciamo. Quindi al 2030 si stima che attraverso queste azioni che verranno messe in campo nel territorio di tutta l'Unione si avrà questa riduzione di emissioni. E questo, diciamo, è il risultato dell'inventario delle emissioni, quindi vedete nell'istogramma le emissioni calcolate al 98 che sono state ricalcolate rispetto al vecchio piano aggiornando i dati, poi è stata fatta è stato calcolato l'inventario al 2020, quindi è stato fatto un confronto all'anno 2020 e c'è stata una riduzione del meno 6, assoluta del meno 6% circa. Sembra un risultato, diciamo, poco soddisfacente, però in realtà se guardiamo dal 1998 al 2020 a livello pro capite la popolazione è aumentata in maniera molto significativa, quindi questo valore è comunque un valore importante considerando l'evoluzione che c'è stata nei comuni del territorio. Però si è scelto di mantenere comunque l'obiettivo assoluto perché è, diciamo, più indicativo, più veritiero rispetto a un consumo pro capite, quindi negli anni si vedrà poi cosa succederà, perché il PAESC prevede anche dei monitoraggi, quindi fra 2 anni un monitoraggio di tipo qualitativo e fra 4 anni un monitoraggio quantitativo in cui si andranno a ricalcolare i consumi e le emissioni, quindi si vedrà cosa succederà in futuro. E, appunto, l'obiettivo conseguibile calcolato al 2030, che corrisponde al 52,4%, è di raggiungere 217.029 tonnellate di CO2. Gli settori del piano sono edifici e attrezzature comunali, il settore residenziale, il settore del terziario, l'industria, il settore dei trasporti, le fonti rinnovabili e tanti altri settori che riguardano la parte più di adattamento. E, appunto, i settori che hanno contribuito maggiormente alla riduzione delle emissioni in tutto il territorio sono stati il settore dell'illuminazione pubblica, il settore dell'industria e un'ulteriore spinta l'ha data i trasporti privati e anche il rinnovo e l'evoluzione dei veicoli comunali, quindi passare a veicoli più efficienti che inquinano meno, che consumano meno e via via si passerà sempre di più eventualmente anche all'elettrico. E per quanto riguarda invece la ripartizione per fonte energetica, si vede che le emissioni da gasolio e metano sono aumentate, mentre c'è stata una riduzione dei consumi di energia elettrica, di benzina e GPL. E per l'illuminazione pubblica quindi è stata registrata una riduzione del 25%, sempre nel periodo 1998-2020. Si vede che la diminuzione, quindi la tendenza alla diminuzione, sia a partire circa dal 2016, quando sono iniziati importanti lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica in tutti i comuni con il passaggio alle lampade LED. E per quanto riguarda i trasporti, si registra dal 2008, in realtà, perché qui utilizziamo i dati delle immatricolazioni ACI che sono fornite dal 2008, si è notato un aumento del numero medio di autoveicoli per abitante, però allo stesso tempo sono ridotti i consumi e le emissioni. E questo perché appunto i veicoli sono diventati più efficienti e dal 2013 si notano anche i primi consumi legati ai veicoli elettrici. E per quanto riguarda anche ad esempio l'energia elettrica rinnovabile, questa copre al momento il 15% del fabbisogno complessivo di tutti i comuni dell'Unione, del territorio, e sono cresciuti negli ultimi anni il numero di impianti fotovoltaici presenti, quindi l'energia prodotta da fonte solare, e nel territorio sono presenti anche 4 impianti a biogas, 2 impianti a biomassa solida e un impianto di teleriscaldamento, questo è quello di Bonporto. E, a livello appunto di azioni di mitigazione, la parte blu, si vede che il contributo maggiore viene dato dalle azioni di produzione locale di energia elettrica, quindi dalle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, dalle azioni del settore dei trasporti, quindi la riduzione del traffico veicolare attraverso l'incremento delle piste ciclabili, l'incentivo alla mobilità sostenibile, alla mobilità dolce e anche al progressivo efficientamento dei veicoli, lo sviluppo della mobilità elettrica, eccetera, il rinnovo della flotta comunale. E un'altra spinta importante ce l'ha anche il settore dell'industria attraverso quello che magari le aziende fanno per efficientarsi, quindi ridurre i propri consumi energetici. E all'interno della produzione di energia rinnovabile ci sta anche l'energia verde certificata, quindi l'energia che viene prodotta, che viene acquistata dal mercato, disponibile sul mercato, che comunque è prodotta da fonti rinnovabili. Ho riportato 3 esempi di azioni. Le azioni sono presentate all'interno del piano attraverso uno schema riassuntivo e poi sono state descritte via via facendo un focus per ciascun comune. La riqualificazione degli edifici pubblici è un'azione molto strategica, quindi molto importante a livello locale, e che racchiude appunto tutti i progetti che sono stati fatti attraverso fondi pubblici, fondi regionali, bandi europei, il PNRR, risorse post sisma nel caso di alcuni comuni che sono stati colpiti dal terremoto nel 2012 o anche dall'alluvione, come esempio, ad esempio Bonporto, e via altri strumenti strategici che sono resi disponibili per efficientare gli edifici pubblici di un territorio. E si è ipotizzato che con tutti i progetti che sono stati segnalati nel PAESC, quindi la riqualificazione di scuole, la riqualificazione di diversi edifici, quindi del patrimonio comunale, si avrà una riduzione circa del 20% tra il 2020 al 2030 dei consumi di energia elettrica e di gas metano. Le azioni di mitigazione sono state quantificate, quindi la stima del risparmio energetico è stata fatta prendendo come riferimento l'ultimo anno di inventario, quindi il 2020. Si vede che la riqualificazione degli edifici pubblici porterà a una riduzione di 748 tonnellate di CO2 all'anno. Un'altra spinta importante la dà appunto il settore dei trasporti, come ad esempio l'azione sulla riduzione del traffico veicolare. In questa azione sono stati considerati tutti i chilometri di piste ciclabili realizzati e in programma nel territorio nei prossimi anni. Sono stati inseriti i piani per la mobilità sostenibile, come ad esempio i biciplan adottati, e altre azioni per incentivare la mobilità sostenibile e gli spostamenti in bicicletta, quindi ridurre il più possibile l'utilizzo delle auto. E si ipotizza una riduzione del traffico veicolare al 2030 del 20%, in questo valore è stato preso anche come obiettivo il piano energetico regionale dell'Emilia Romagna, quindi è un obiettivo che anche la regione si pone, quindi verranno stanziati incentivi, sempre più risorse per ridurre il più possibile la presenza di auto all'interno soprattutto dei centri abitati delle città. La produzione dell'energia elettrica rinnovabile permetterà di ridurre di 61.000 circa tonnellate all'anno con l'obiettivo che si pone per tutti i comuni, anche questo deriva dal piano energetico regionale, è di arrivare almeno al 50% di energia elettrica prodotta da fotovoltaico e in generale da fonti di energia rinnovabile al 2030. E si è stimato che in tutto il territorio dell'Unione si mancano ancora circa 107 ettari di superficie necessari per installare impianti fotovoltaici. E molto è stato fatto in questi anni e una spinta importante la danno anche la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili che comunque AES lavora anche per appunto sostenere i comuni nella realizzazione delle CER. E passiamo alla parte di adattamento ai cambiamenti climatici. Il territorio dell'Unione del Sorbara ricade nel settore della pianura ovest e come è stata suddivisa secondo la suddivisione data per l'Emilia Romagna dall'Atlante climatico regionale e sono stati appunto presi dati da diverse fonti, dal piano di protezione civile, dal piano di gestione rischio alluvioni, dall'inventario delle frane, della previsione e il piano di previsione e prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e in particolare l'Atlante climatico di ARPAE. I rischi climatici che vengono affrontati, che vengono analizzati, sono le ondate di calore, le trombe d'aria, le ondate di freddo, la siccità, le precipitazioni intense, la riduzione di precipitazione allo stesso tempo, l'alluvione, quindi i fenomeni alluvionali di esondazione dei fiumi, i movimenti di massa solida e il rischio di incendio. Ai rischi climatici vengono associati anche i settori più vulnerabili che quindi vengono impattati da il rischio climatico che è in aumento. Per l'Unione del Sorbara le proiezioni al 2050 di ARPAE prevedono che la temperatura minima invernale secondo la media delle temperature minime giornaliere aumenterà di 1,8 gradi circa tra il 2021 e il 2050, la temperatura estiva massima, sempre guardando la media delle temperature giornaliere, aumenterà di 2,5 gradi, aumenteranno i giorni senza pioggia in estate, aumenteranno le notti tropicali, le ondate di calore da 2 a 7 all'anno e così via, quindi si vede comunque anche adesso negli ultimi anni la presenza, si verificano sempre di più eventi climatici straordinari, come ad esempio piogge molto intense, eventi di tempeste, trombe d'aria e allo stesso tempo lunghi periodi di siccità, ad esempio, quindi i rischi a cui questo territorio è soggetto maggiormente sono il caldo estremo, la siccità, il rischio di piogge intense, fenomeni intensi, i fenomeni alluvionali e in aumento anche i fenomeni di tempeste e vento forte.
Posso chiedere, notti tropicali cosa significa?
Notti tropicali sono le notti in cui la temperatura non scende al di sotto circa dei 25-20 gradi, quindi di solito di notte la temperatura dovrebbe scendere un po' di più. Invece ultimamente registriamo, soprattutto in estate, che ci sono notti afose, quindi cioè che la temperatura è 25 gradi, 26, anche di più. Quindi questo vengono chiamate notti tropicali.
E sono rilevanti perché dal punto di vista fisiologico vanno a impattare sul ciclo circadiano e impediscono quello che si definisce la fase di riposo che uno dovrebbe avere anche dal punto di vista climatico e sono collegate strettamente con l'aumento per esempio degli infarti. Il maggior numero di notti tropicali che colpiscono i paesi dove ovviamente le popolazioni non sono ancora acclimatate ad avere notti tropicali sono anche quelli dove si registrano un aumento notevole dell'infarto non solo sulla fascia di popolazione normalmente più esposte, quindi sopra i 65 anni, ma anche in fasce che normalmente non avrebbero, le fasce 50-65, quindi è sicuramente un grazie.
Sì, sì. Sì, perché comunque il caldo estremo e questi fenomeni impattano molto su, soprattutto sulla salute delle persone, anche, e anche sui consumi, perché di notte, anche in estate, il condizionatore è sempre quasi acceso, quindi invece anni fa probabilmente si apriva la finestra e si passava una notte tranquilla. Adesso aprendo la finestra non entra solo del caldo, quindi questo è un problema anche a livello di consumo. E quindi dall'analisi risulta che praticamente tutti i rischi sono in aumento, sono in aumento negli ultimi anni e aumenteranno nei prossimi anni, e proprio per il cambiamento climatico che deriva dall'aumento delle emissioni di anidride carbonica, quindi è tutto collegato. E ormai l'incremento di questi rischi è inevitabile, e l'Europa si sta impegnando, sta mettendo in campo misure per cercare di limitare il più possibile l'impatto che questo aumento avrà sulle persone, sulla popolazione e sulle nostre vite, però l'obiettivo dei territori a questo punto è diventare resilienti, quindi diventare adattarsi, quindi non riusciamo più ad arrestare questa ascesa, questo incremento, e quindi di conseguenza dobbiamo adattarci noi. E per adattarsi ci sono diverse azioni appunto che un territorio anche a livello locale può mettere in campo, ad esempio potenziare il verde urbano, potenziare il verde nelle proprie città, valorizzare gli spazi pubblici attraverso le soluzioni in chiave NBS, che sono le Nature Based Solution, quindi le soluzioni basate sulla natura, ad esempio i giardini della pioggia che permettono di assorbire l'acqua in caso di fenomeni intensi di pioggia, e quindi evitare l'allagamento di territori e di strade soprattutto. E un'altra area di azione riguarda la manutenzione e la gestione dei servizi pubblici, quindi gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture, della rete infrastrutturale e della rete idrica. E in questa parte rientra anche l'allerta meteo, quindi avvisare la popolazione dei rischi che può correre e come può fare per adattarsi e mettersi in sicurezza da un certo rischio, e quindi di conseguenza anche tutta l'area di azione che può fare la protezione civile. Poi c'è anche appunto tutta la parte di formazione, perché anche formare e informare la popolazione è estremamente importante su cosa sono i cambiamenti climatici, che rischi si corrono e come si può fare appunto per adattarsi e attuare comportamenti sostenibili. E quindi questo viene fatto dal Centro Educazione Ambientale, dal CEAS, e altri progetti di sensibilizzazione ambientale, e anche realizzazione di numerose aree naturalistiche che sono state fatte e verranno fatte nel territorio. E ci sono appunto 7 azioni che riguardano tutto il territorio, presentate allo stesso modo di quelle di mitigazione, attraverso una tabella, una riassuntiva con le informazioni principali e poi la descrizione dell'azione. Ad esempio l'azione A02 è il potenziamento del verde urbano, con tutti gli interventi che vengono fatti per potenziare, mantenere le aree verdi e gli spazi pubblici. E, ad esempio, potenziare il verde urbano contribuisce alla qualità dell'aria, a migliorare la qualità dell'aria, a contrastare il caldo estremo, a contrastare i fenomeni di pioggia estrema, di pioggia intensa, e i settori vulnerabili connessi a questi rischi climatici, che quindi il potenziamento del verde urbano può a cui è connesso, diciamo, questa azione sono il settore dell'ambiente e del mantenimento della biodiversità, il settore appunto della tutela della salute e il settore degli edifici, perché creare aree verdi, ad esempio, limita i danni di edifici, ad esempio in caso di alluvione anche, per assorbire l'acqua che in caso di pioggia intensa, e anche il settore dei trasporti, perché ad esempio evitando gli allagamenti attraverso soluzioni verdi, soluzioni basate appunto sulla natura, si evitano disagi per i trasporti, per le comunicazioni, insomma. E io ho finito, adesso se ci sono delle domande, verrà inviato la versione finale del piano a tutti i comuni via PEC dai miei colleghi, e nel piano è presente anche un'analisi fatta per ciascun comune che riguarda la parte di inventario delle emissioni, in particolare dei consumi. Però l'obiettivo è comune, le azioni sono comuni, quindi tutto adesso verrà fatto a livello aggregato tra tutti i comuni, quindi anche il prossimo monitoraggio, quello successivo, verrà fatto in maniera congiunta.
Solo per ringraziare della presentazione, per dire che la bozza di piano è quella che vi è stata già inviata in allegato alla convocazione.
Ok, grazie. Prima di passare alle domande, comunico che sono aggiunti alla commissione i commissari Petrucci e Fabbri. Prego, Acquaviva, con le domande.
Grazie, dottor Santini, per la dimostrazione. Niente, io volevo chiederle alcune cose. Per quanto riguarda le azioni di adattamento e anche la riqualificazione degli edifici pubblici, di recente il 7 febbraio la Commissione Ambiente, Salute e Territorio Emilia Romagna ha approvato una risoluzione in cui si dà il via all'utilizzo delle vernici antismog. Si tratta di pitture in polvere che a contatto con la luce sono in grado di purificare gli ossidi di azoto, zolfo, benzene. Volevo chiedere se anche noi utilizzeremo questi incentivi che ci sono.
Questo per ora non è stato inserito, nel senso che la raccolta dati è stata iniziata circa un anno fa e questa parte qua non è stata ancora inserita, eventualmente verrà nei prossimi.
Oppure se noi come comune vogliamo, non so, perché ci sono delle agevolazioni sia per chi per chi ne fa uso e i benefici che ci sono per la popolazione. E poi volevo chiedere un'altra cosa per quanto riguarda la slide che ci hanno fatto vedere degli autoveicoli inquinanti. La mia era più che altro una curiosità: c'è i dati relativi al periodo del Covid, dove si circolava meno, se c'è stato una...
Sì, allora in realtà lì si vede una riduzione dei consumi derivanti dal traffico veicolare, però allo stesso tempo sono aumentati i consumi energetici a livello residenziale, quindi c'è stata una... Poi adesso l'inventario l'abbiamo portato al 2020, è stato abbastanza complicato reperire tutti i dati, poi si vede proprio è successo una cosa molto, molto grossa, e adesso stiamo iniziando ad aggiornare gli inventari al 2021, quindi sono passati già 4 anni, e però appunto bisogna capire, studiare come l'andamento di consumi. Ancora tutti i dati completi non ci sono, comunque bisogna fare una valutazione ulteriore. Quindi...
Grazie.
Prego Fabri.
Intanto grazie per la presentazione. Io volevo fare una domanda rispetto al fotovoltaico. Nella slide c'era il dato di 107 ettari sul territorio dell'Unione. E come funziona, nel senso che sono 107 ettari perché l'obiettivo è che è inteso, per dire, sono calcolati anche i tetti o si tratta solo di campi? Sì, nel senso che mi sembrava un dato enorme, nel senso anche coprendo tutti i tetti, forse di tutti i comuni, non si...
Prego, Temellini.
Grazie Presidente, grazie Dottoressa. Ho due domande. La prima è relativa ai costi che ho visto nelle varie slide, come sono determinati. La seconda è, qui sono state riportate due date, 2030 e 2050. Ci sono dei monitoraggi intermedi, delle date intermedie? Grazie.
Innanzitutto, per questo... progetti comunali, questi sono stati ricavati direttamente dal comune, quindi il comune ci ha indicato gli importi, gli investimenti fatti per i progetti. Per esempio il progetto in corso oppure al 2025 per ora, o comunque si prevede che l'importo complessivo sia questo.
Scusi, rimaniamo sui costi, quindi i costi riportati, perché lì i progetti sono al 2050, cioè arrivano al 2050...
No, per ora i progetti inseriti sono nei prossimi anni, nella pianificazione, quelli scritti nel piano.
E quindi arriviamo fino al 2026-2025?
Sì, circa, sì.
Ok.
Con i piani triennali, sì, sì. E gli altri invece, ad esempio, per... l'efficientamento degli edifici residenziali privati è stata fatta la stima considerando i report ENEA delle detrazioni fiscali, quindi degli incentivi, quindi è stata fatta questa stima, insomma, tenendo presente dei dati ufficiali.
Poi
riportati per provincia,
eccetera. È chiaro che questo è un piano dinamico che va aggiornato, alimentato dai dati annualmente, e poi ci sono anche la possibilità di fare i monitoraggi periodici da qui al 2050.
Quindi, se ho capito bene, cioè questi sono gli importi e i costi in questo momento visibili, di cui si ha una ragionevole certezza, però arrivare agli obiettivi 2030 prima e 2050 è da ritenere che questi cresceranno.
Sicuramente, perché se abbiamo l'obiettivo di riqualificare tutti gli edifici dal punto di vista energetico eccetera, è necessario investire. Il calcolo, sostanzialmente il piano, dà l'obiettivo a cui tendere, poi bisogna arrivarci attraverso un mix di azioni che sono sia pubblici che privati. Ad esempio nel campo del fotovoltaico possono essere interventi che vengono realizzati negli ambiti di riqualificazione degli edifici,
sui tetti degli edifici comunali, ma soprattutto anche nell'ambito della rigenerazione urbana e delle aree industriali, così come anche i 107 ettari sono quelli stimati con la tecnologia, diciamo, attuale, perché si prendono i dati, ma probabilmente da qui al 2040 la tecnologia o al 2050 sicuramente cambia. Oggi i pannelli sono molto più performanti di quelli di 10 anni fa, chiaramente. Questo è un piano, una cornice che ci dà gli obiettivi, all'interno di questa bisogna muoversi attraverso finanziamenti privati, finanziamenti pubblici, eccetera.
E quindi si vedrà cosa è stato fatto, quindi si scriverà questo è stato fatto, questo è ancora da fare, il comune, il territorio prevede di fare anche questa cosa ulteriore, quindi viene aggiornato, noi aggiorniamo anche un po' già i dati di consumo senza ricalcolare le emissioni, poi fra 4 anni diciamo che si riparte quasi da capo, nel senso si fa l'aggiornamento dell'inventario, delle emissioni e allo stesso tempo si vanno a ristimare le azioni.
Quindi ogni 4 anni, ho capito bene?
Ogni 4 anni il monitoraggio quantitativo. Poi in 4 anni c'è già il piano, dal 2008 ad oggi si è evoluto tantissimo, quindi sono cambiati gli obiettivi, è cambiata la metodologia anche per calcolare le emissioni, perché si tiene conto sempre dell'evoluzione della transizione energetica in atto, quindi degli obiettivi che si pone l'Europa, dell'evoluzione delle tecnologie, di quello che succede, perché anche si terrà conto della pandemia, si terrà conto della crisi energetica, ci sono, come il paese che è in evoluzione è dinamico, come il mondo in cui viviamo, che insomma, ogni anno succedono cose, stress e eventi che comunque vanno a rallentare questo percorso.
Diciamo che anche il piano dinamico e il monitoraggio quadriennale consente sostanzialmente di programmare e di fare anche una verifica, e qualora la strada, il percorso è minato da tanti ostacoli, purtroppo è possibile sempre ritirare il piano per cercare di recuperare. Ci può essere un quadriennio magari che se fa molto è un quadriennio in cui si fa poco, quindi questo è legato alla disponibilità di risorse, agli incentivi, eccetera. Ad esempio in questi ultimi 4 anni e tre anni e mezzo con il bonus 110, tutti i bonus fiscali, abbiamo assistito a tantissimi interventi di riqualificazione energetica. È chiaro che adesso c'è uno stop, ma magari la direttiva europea che ci impone di rigenerare gli immobili, eccetera, eccetera, può portare un contributo. Quindi è legato soprattutto alle dinamiche anche di reperimento delle risorse economiche, sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico.
E con gli ultimi, se posso aggiungere, con gli ultimi contributi che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato per le conversioni per l'agrivoltaico, fondamentalmente, abbiamo avuto solo negli ultimi 30 giorni la presentazione di un piano da 35 ettari, se non sbaglio, da realizzarsi fra Manzolino e Anzola, per appunto un complesso che sa enorme dal punto di vista della produzione di energia rinnovabile, che con l'ingegnere Santini non avevamo guardato, perché quando è stato cominciato il processo di analisi non era possibile preventivare che un proprietario avrebbe deciso di fare questo tipo di investimento. Quindi la ragione per cui questo piano si definisce dinamico ed è strategico nei suoi connotati è proprio perché, a seconda di poi come il territorio si evolve nel suo sviluppo, si dovranno andare a indirizzare le azioni da intraprendere.
Un piano privato, capito bene?
Un piano privato, proprio è stato un investimento, hanno aperto la conferenza di servizi, è un procedimento che non è in capo al comune ma ad ARPAE, perché appunto è di grandi dimensioni, e hanno incominciato la conferenza di servizi a metà gennaio, quindi siamo stati in
Ma è subordinato ad un'attività particolare o è semplicemente un investimento per generare energia secca?
domande? Prego, Petrucci.
Grazie Presidente. Sì, io ho una domanda di questo tipo. Prima ho visto nella slide che per quello che riguarda l'agricoltura, no? Tutto il tema dell'agricoltura c'era un più 0,3, cioè mentre c'erano tutta un'altra serie di fattori che andavano in meno, lì c'era un più 0,3. Volevo capire quali saranno le azioni anche un po' più puntuali per ridurre quello che appunto è uno dei temi, diciamo, delle emissioni di anidride carbonica, che è dato dalla lavorazione del terreno, di fatto, dove vengono liberate delle enormi quantità di gas clima alterante, che è appunto la CO2, e ogni volta che viene arato sappiamo che ci sono delle bellissime immagini del mondo che nei momenti di massima lavorazione dei terreni, nelle campagne, vengono liberati gas di CO2, e anche tutto quello che è legato all'attività di allevamento, che è un altro tema anche sul nostro territorio molto impattante, perché anche gli allevamenti ovviamente generano delle grosse quantità di gas climalteranti. Quindi avevo bisogno di capire un po' così quali sono le azioni che si pensa di intraprendere. Questa è la prima domanda, grazie.
Allora, in realtà qua si fa un focus più sui consumi e quindi su conversione diretta di emissioni di CO2, quindi tutta la parte degli altri gas serra in questo piano non è contabilizzata, quindi anche quello che riguarda il metano, la parte più legata anche alla qualità dell'aria ed altri gas, in questo piano non viene considerata. E per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, è presente un'azione trend dei consumi per il settore agricolo, e in cui si fa è stata fatta una stima prendendo come riferimento gli obiettivi della regione Emilia-Romagna del PER riportati ai consumi calcolati per il territorio dell'Unione. E a livello, diciamo, puntuale non ci sono grandi azioni per questo settore al momento, e perché il PAESC lavora di più su altri settori per cui sono disponibili più dati, come ad esempio il settore terziario, il settore residenziale, il settore degli edifici comunali, e un grande contributo sicuramente lo darà la produzione di energia rinnovabile, che appunto con l'agrovoltaico sicuramente questo però sta, diciamo, più alle aziende agricole efficientarsi, quindi sfruttare gli incentivi che vengono resi disponibili a livello nazionale, a livello europeo, e per potersi efficientare il più possibile, quindi ridurre i propri consumi. A livello anche di allevamento, chiaro, a livello di
diciamo che, se posso interromperti, in ambito agricolo il vero dominus sarà l'approvazione e le modifiche della politica agricola europea, perché a seconda di come, cosa che peraltro adesso sta scatenando delle proteste piuttosto veementi, perché a seconda dell'indirizzo che verrà espresso nel prossimo Consiglio Europeo dei Ministri dell'Agricoltura, lì si capirà dove ci sarà convenienza nell'investire per tutto ciò che riguarda l'ambito agricolo, che appunto è predominantemente gestito direttamente da Bruxelles, e a seconda delle fonti di investimento che verranno stanziate si andranno a orientare quelle che sono poi le pratiche sul territorio. Non è qualcosa che possiamo, come dire, controllare noi come Unione del Sorbara, si dovrà vedere chi la spunta. Adesso erano partiti con un piano molto verde, molto ecologista, quindi con una serie di restrizioni proprio per cercare di contenere quelle che sono le emissioni nell'ambito agricolo, sono anche prontamente tornati indietro a fronte di quelle che sono state le proteste molto veementi che ci sono state a Berlino, a Parigi, in parte anche a Roma, e ancora non si è capito molto bene in che direzione si andrà, e probabilmente si dovevano riunire, mi sembra, 2 settimane fa, ma è stato tutto posposto. A seconda di come andranno le elezioni europee vedremo come si svilupperà la PAC per i prossimi 10-20 anni.
Sì, per quanto riguarda l'agricoltura in realtà ci dà una grossa mano il piano d'area, perché lì invece vengono previste delle azioni proprio rispetto alle emissioni climalteranti sull'agricoltura, e quindi lo scopo di avere anche questi piani è che si integrino poi tutti insieme. E rispetto alle emissioni di cui citavi prima, è davvero il piano aria secondo me lo strumento, perché viaggia poi a livello regionale e che quindi ci permette di non fare un'azione che magari va a penalizzare l'agricoltura solo sul nostro territorio, ma delle azioni che sono concordate poi su tutti i territori dell'Emilia Romagna.
Altre domande?
Devo aggiungere una cosa. Uno dei settori in forte evoluzione è quello dell'agrivoltaico e degli impianti fotovoltaici in generale, tant'è che a seguito dell'entrata in vigore delle direttive della Regione dell'anno precedente, il giorno 19 direi, in provincia c'è un incontro proprio organizzato dalla Regione per dare i chiarimenti sulla localizzazione degli impianti, perché su questo si sta scatenando veramente, una grande richiesta anche per contenere i costi dell'energia elettrica. Quindi direi che nei prossimi mesi e anni assisteremo a questo. Abbiamo già richieste in tal senso di informazioni, di realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, agrivoltaico in particolare.
Prego, Roncarati.
Quindi mi inserisco su quest'ultimo nozione, quindi anche le CER potrebbero diventare protagoniste nei prossimi anni. E al di là di questa, che è più un'affermazione, chiedo una più che altro una curiosità. All'interno dell'Unione del Sorbara, i diversi comuni presentano una valorizzazione abbastanza diversa fra loro, o sono abbastanza omogenei?
Rispetto ad altre unioni estese, devo dire che tutti i comuni hanno una strategia attiva, hanno presentato strategie importanti. Dipende chiaramente dalla grandezza del comune e dall'impatto che il comune può avere su anche il territorio limitrofo, perché per esempio il comune di Castelfranco a livello industriale per esempio ha più rispetto sicuramente a altri comuni dell'Unione, quindi è il più grande di tutti, mi sembra, sì.
Quindi, popoloso, più industrializzato.
Esatto. Quindi anche i flussi ad esempio di traffico tra Modena, Castelfranco e Bologna penso siano importanti, quindi tutti i comuni comunque hanno una strategia importante, quindi mettendosi insieme chiaramente l'obiettivo non è così ambizioso, ecco.
Tenete conto che poi noi abbiamo fatto molto su alcuni settori in particolare. Noi ormai sono 7 anni, direi, che siamo passati, con tutta la pubblica illuminazione a LED, siamo stati uno dei primissimi comuni dell'Emilia Romagna ad avere sostanzialmente tutti gli impianti, i corpi illuminanti a LED, rispetto a tanti altri comuni che non hanno ancora fatto il cambiamento generale, quindi abbiamo anche un dato di partenza. In questi casi è ancora più complicato raggiungere gli obiettivi, perché hai fatto prima e quindi va fatto un bilanciamento anche tra i vari comuni.
Ci sono altre domande? Se non sono altre domande, chiedo se andiamo direttamente al voto oppure se andiamo in discussione al prossimo consiglio.
Discussione.
Grazie. Ok, basta una risposta. Quindi possiamo concludere qua la commissione. Ringrazio gli ingegneri Santini, Stagni, l'architetto Marino, l'assessore Testoni, i commissari che hanno partecipato, consiglieri, e vi auguro una buona serata. Grazie.
Grazie, grazie dottoressa, grazie a tutti.